su un tema sì, questo della sessualità del corpo, un tema un po', no, a mio avviso molto interessante, però pieno di trappole, però che sia pieno di trappole è normale, cioè nel senso che tutto ciò che riguarda l'umano è pieno di trappole. Quindi quando si affronta, quando si affrontano questi argomenti, bisogna avere anche la pazienza di capire che una cosa va, ma poi dopo non va, e poi si inverte. Cioè non si possono trovare, a mio avviso, in queste cose non si possono cercare, in generale mai, ma in queste cose non si possono cercare definizioni, ricette, soluzioni, perché è proprio impossibile. Adesso io cercherò anche un po' di far vedere perché. Allora, entro subito in merito per fare in fretta. E se io dovessi individuare degli elementi che caratterizzano questa sfera qua della sessualità umana, io individuerei tre categorie, cioè tre punti, su cui appunto poi dirò. Il primo punto è il tema del godimento. No, la sessualità umana, probabilmente anche quella animale in generale, è uno dei luoghi dove l'uomo fa esperienza del godimento. Il godimento non è solo legato alla dimensione sessuale, il godimento è una categoria molto ampia che riguarda tante cose, ma certamente un tratto particolarmente forte della sessualità è la questione del godimento. Ecco, già qui per esempio, a mio avviso ci sarebbe moltissimo da dire. Non c'è una riflessione seria sul godimento. Non c'è, io devo dire, l'ho trovata raramente, io citerò un autore dove mi sembra ci sia, però è una categoria che viene lasciata un po' lì. Si potrebbe dire, io la domanda che pongo, e che cosa c'è di così forte nel godimento? Nel godimento c'è qualcosa di essenziale. E si tratta di capire un po' di che cosa. È chiaro che peraltro, ecco, già qui subito si complica la questione. Ci può essere sessualità senza godimento. È chiaro che una donna che viene violentata fa un'esperienza di sessualità senza godimento, ma anche qui ci sarebbe da andare cauti, non è detto. Però, diciamo così. Il secondo elemento che è interessante è che la sessualità è un luogo di relazione. E anche qui non è detto. Per esempio, la sessualità può essere il luogo invece della non relazione. E non solo, per esempio, nella masturbazione. Fenomeno, devo dire, anche qui sottovalutato, molto interessante. Gli psicologi hanno detto delle cose utili su questo. Meno male ci sono stati loro che hanno detto delle cose interessanti sulla masturbazione. Ma, per esempio, anche nel rapporto con una prostituta non c'è relazione. Questo. Oppure, ma anche tra marito e moglie, cioè ci può essere un rapporto che non è di relazione, cioè, uno ha un bisogno sessuale, appunto un bisogno di godimento e cerca di trovarne soddisfazione indipendentemente da lei o da lui. Anzi, io penso che spesso, questo per me è uno dei punti delicati della questione. Cioè io penso che spesso, nella gran parte dell'esperienza normale, quotidiana della sessualità, non c'è tanta relazione. Il terzo elemento, che è appunto ulteriore complicazione, è che la sessualità umana, ma anche non umana, ma per noi questo è un valore pazzesco, è che la sessualità per noi è legata con la procreazione. Io adesso io qui, io chiaro, voi siete giovani, siete bravi, io non voglio avvilirvi, anzi, la cosa che spero che alla fine, io sono a favore, voglio fondare un'associazione per il sesso ad oltranza, e quindi poi dopo vi chiedo se volete aderire, perché in realtà ciò che si sta configurando all'orizzonte è una cosa terribile. Cioè, per la prima volta si sta configurando all'orizzonte la possibilità di generare senza sessualità. Cosa per me una delle cose più, su cui si dovrebbe più riflettere. Per la prima volta nella storia dell'umano, dell'umanità, voi sapete, la generazione non è legata all'amore, la generazione è legata al sesso, no? Ci può essere generazione senza amore. Moltissimi sono nati così, senza amore, semplicemente c'è stato un atto sessuale. Cioè, quindi fino ad la Bibbia è piena, per esempio, di generazioni senza amore. Eh? La Bibbia è piena di generazioni senza amore. Però per la prima volta all'orizzonte si configura l'ipotesi di poter generare un essere umano senza attenzione, senza un rapporto sessuale, quelli delle provette, ma addirittura senza neanche il seme maschile o l'ovulo femminile. Questo è un po'... Però io vi dico sempre, ricordo che in Corea è stata fatta nascere una topolina semplicemente modificando geneticamente il cromosoma della mamma, cioè senza il seme maschile. Senza il seme maschile. Quindi questo tema qui, che per noi la procreazione, cioè l'andare avanti del genere umano, è legato a un atto sessuale, per me questo è uno dei più grandi doni che Dio ha fatto all'uomo, che l'uomo sta perdendo. Anche perché, diciamo la verità, avere un rapporto sessuale è sempre qualcosa di complicato. Cioè prima ti devi trovare uno o una, poi bisogna che ti venga anche l'idea che non viene sempre, poi si suda. Cioè, ci sono cose anche un po' imbarazzanti, cioè... Tremendo, invece tu capisci che... No, poi per quel poco che dà, cioè devo dire, uno, tu capisci, tu hai un'ora di pausa da lavoro, bellissimo, vai lì, scegli il seme, se lo vuoi biondo, bellissimo, prende la pipetta e poi ti vai a bere l'apero, una meraviglia, no? Invece uno, cioè lo devi... Insomma, sapete come si fa? È complicato, cioè non è una roba così. Quindi, da questo punto di vista, appunto, c'è qualcosa di interessante nel fatto che la procreazione avviene attraverso la sessualità. Bisognerebbe capire che cosa. Ora, qui per esempio, io penso che non solo la Chiesa, ma per esempio abbia fatto degli errori notevoli su questo. Per esempio, l'accentuazione che la finalità della sessualità era la procreazione, questo è stato un errore. Ed è la prova che è stato un errore e che adesso alcuni dicono, dando ragione alla Chiesa, che se la sessualità è finalizzata alla procreazione, facciamo una procreazione senza sessualità. Non so se è chiaro. Cioè, se non c'è nessun valore nella sessualità in quanto tale, perché è tutta proiettata alla procreazione, se io riesco a procreare senza sesso, allora sono a posto, no? Sarei il più cattolico dei cattolici. Perché il sesso è sporco, ci hanno detto. Meno male non più, ma non da tanto. Hanno detto è problematico. Infatti questi qui hanno detto ha ragione. Il sesso è qualcosa di sporco, te lo faccio con la pipetta. Bellissimo. Così tu scegli in un ambiente pulito, dove non ci sono i germi, mentre magari lui ha la mononucleosi. Tu ti batti la becchi anche tu. Invece così tu sei sicuro che resti incinta, magari poi ci riprovi, resti incinta senza problemi. Ci siamo un po' su queste tre cose. Il problema è l'incrocio di queste tre, io adesso dico velocemente, è l'incrocio di queste tre e il continuo spostamento, a mio avviso, dico, adesso non lo dico più a mio avviso, tutto quello che dico è a mio avviso, non ho nessuna pretesa che uno dire per l'amor del cielo, tutto che si incrocia. Allora, godimento. Ma cosa c'è del godimento di così sorprendente? Godimento di tutti i tipi, Ma io appunto il filosofo che appunto è Levinas, che di solito è ricordato, di solito è interessante, Levinas è ricordato come filosofo, Levinas come filosofo dell'etica, dell'alterità, bla 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 bla. In realtà lui ha svolto, appunto le due cose sono assolutamente connesse, ha svolto delle analisi notevolissime sull'aspetto, se volete, egoistico, diciamo così, ma per dire. Allora, lui a un certo momento dice così, dice, questo è lui, in questo consiste la verità eterna delle morali edonistiche, cioè quelle che, no? Le morali edonistiche sono quelle che sono fondate sulla ricerca del piacere. Allora lui dice, in questo consiste non cercare dietro la soddisfazione del bisogno un ordine rispetto al quale la soddisfazione acquisterebbe un valore, ma prendere come termine la soddisfazione, che appunto è il senso del piacere. Nel godimento io sono assolutamente per me. Questa è una roba bellissima. Nel godimento io dico una prima esperienza di quello che sono. Godo, dunque sono. Non penso, dunque sono. Godo. Godo. Egoista, dice Levinas, senza riferirmi ad altri. Sono solo senza solitudine. Bellissimo, mangi la Nutella. E sprofondi nella Nutella. E uno, no, ci siamo, e tu stai bene. Perché dobbiamo dire non stai bene? Sto bene. Anzi, l'unica cosa è che fa male, se no, no. E sei solo. Bello è sta cosa del solo senza solitudine. Innocentemente egoista. Non sono contro gli altri e non sono neanche sulle mie, ma assolutamente sordo nei confronti degli altri, al di fuori di qualsiasi comunicazione e di qualsiasi rifiuto di comunicare. Il godimento è questa, per quello per noi è così importante, capite? Cosa c'è nel godimento sessuale? Il godimento sessuale è meraviglioso, e tu ti senti, vai, no? E siamo tutti adulti qui, appunto. È l'erezione del fallo. Nei gabinetti dei maschi cos'è che si disegnano? I falli. Per strada, sulle strade, cos'è che si disegnano? I falli. Ma il fallo è una roba enorme. Il fallo ancora oggi, infatti, nell'antica Grecia in processione cosa si portava? Il fallo, no? E ancora oggi in India si porta il fallo. Il fallo è certamente la vita, la fertilità, ma il fallo è che finalmente, oh no, ci sei. E le cose che dicono, appunto, adesso scherzo, avendo io una classe soprattutto femminile, posso permettermi delle cose. Le pubblicità dei profumi, come sono le pubblicità dei profumi? Quello lì con la barba un po' lunga, no? Che non si lava tanto. Cioè adesso c'è quello lì Sauvage, no? Che è il mio profumo, fra l'altro, o Sauvage. Che è quello lì, no? Quello lì, tutto, come si chiama quell'attore? Johnny Depp, no? Un po' così, che ti tratta anche un po' male. Nei film ti prende su una lavatrice, no? E lì ti possiede. Invece il tuo fidanzato ti rispetta ha i capelli troppo corti, ha la panda e ti porta a Rimini. Ti viene la depressione. Cioè, ci dice, voi dite è un lesso, giusto, un lesso. Sarebbe, adesso non posso approfondire, ma mi piacerebbe, ma devo andare oltre. È la differenza tra il pene e il fallo, no? No? C'è qualche cosa di interessante nel pene? Niente. È come l'occhio, anzi molto di più l'occhio che ha i cristallini, no? Il pene non è niente, è un muscolo. Nel fallo molto di interessante, no? Vi ricordate i Notting Hill? Vedete che cito. Notting Hill sono a letto, loro hanno fatto l'amore, la Roberts, e la Roberts dice a lui, dice, ma cos'è che vedete voi? Dice nel seno, no? Dice, cos'è che c'è qua? Ce l'hanno le vostre sorelle, le vostre mamme, no? E tu dici, beh certo. Almeno per noi maschi, non so adesso. Per noi maschi, che mondo meraviglioso intorno si costruisce. E appunto, c'è, cioè, oh, finalmente ci sono. Guardate, interessante. Sembra che la parola essere, etimologicamente, voglia dire stare in piedi. Qualcosa che sta, il fallo, eretto, forte, bello, che sta. E nell'esperienza sessuale è questa cosa che si prova, che è così forte e attraente. Cavolo, se no non si capisce niente. Cos'è questa roba, questa forza irresistibile per un ragazzo a 13 anni, a 15 anni e anche per una ragazza, no? Perché è così importante a 13, 14 anni? Perché è così importante che la ragazza abbia un fidanzato? Perché? Ma un fidanzato, ma perché? Era per la prima volta sentirsi desiderata da qualcuno che non sono i genitori, che non sono i fratelli. Cioè voglio dire che se noi non siamo banali, riconosciamo che nel godimento emerge qualcosa che ha a che fare con la nostra identità. Con la nostra identità. De Vinas dice un'espressione magnifica per me, l'egoismo è un fatto ontologico. L'egoismo è vita. Vita di o godimento. Godo e faccio, inizio a fare un'esperienza di me. Bellissimo. C'è solo un'altra esperienza che supera il godimento sessuale ed è il potere, che è l'idolo per eccellenza. Voi sapete, scusate, è un po' volgare, ma che c'è quel detto perfetto, si dice dalla mafia, che è meglio comandare che scopare. Bellissimo. Assolutamente vero. Comandare. Nel comandare, ciò che c'è in gioco nel potere, nel comando, è il problema della tua identità. Quando tu eserciti un potere sull'altro, io lo dico sempre questa cosa, e quando tu ti accorgi di esercitare un potere dell'altro, sull'altro, e di voler esercitare un potere sull'altro, vuol dire che c'è qualcosa che riguarda la tua identità. Seguite? Più la tua identità è debole, più in qualche modo tu cerchi una conferma di te esattamente nell'esercizio del potere e in quel potere che è legato, appunto, il tema grosso è il potere, ma la sessualità è, ed è quello che rende interessante quel fenomeno, vi prego di non essere banali, perché se siamo banali è finita. Cosa succede quando io dico sempre, avevo un esempio un po' quando un uomo di 40 o di 50 anni va con una bambina di 5? Perché va con una bambina di 5? Nei bar si dice perché è malato, è un porco, ma queste sono cose da bar. Quello lì va con una bambina di 5 anni per una ragione fondamentale, che non è legata banalmente al potere sessuale nel senso banale, perché per questo basterebbe una donna di 30, se poi gli dai anche 50 euro fai anche una brava, no? Ma perché con quella bambina fai l'esperienza del potere. Non è soltanto un atto sessuale, è molto di più di un atto sessuale, c'è dentro il potere. Ora, dove inizia lo slittamento? Lo slittamento l'ho già detto, emerge già. Quindi, la sessualità e il godimento sono assolutamente qualcosa di buono, perché quel mentre lì io inizio a fare esperienza di me, ma esattamente proprio per questo può essere il luogo della più tremenda delle violenze. Mi seguite? Proprio per questa ragione. E qui iniziamo sul secondo tema, il tema della relazione. Anche qui, a meno che ci si voglia nascondere dietro un dito, e si può nascondere dietro un dito, il mondo diciamo religioso cattolico si nasconde spesso dietro un dito, gli piacciono le robe così, no? Così poi va a casa tranquillo, no? Diciamo la verità, qual è il problema nel rapporto sessuale con l'altro? Che tu usi l'altro. Il motivo non è che c'è altro, cioè che tu in realtà non è con l'altro, sei tu che usi l'altro per il tuo godimento, non sei con l'altro. Tra l'altro questo è ciò che rende ancora più complicato, qui ci si aprirebbe una bella questione a volerci andare. Perché il rapporto uomo-donna è complicato dal punto di vista sessuale? Perché le donne sono un rompimento. Hanno una sessualità lunga o no? Hanno bisogno del preliminare o no? Hanno spesso il mal di testa. E poi quando nasce il figlio è finita. Cioè nasce il figlio, tu hai capito che tuo marito è deludente, l'hai capito dopo una settimana, e quindi dopo ti fidanzi con il figlio, no? Hai usato il marito come fuco fecondatore, e dopo vai in giro col figlio, gli vai a comprare le scarpe, sei felice. Il rapporto uomo-donna è un rapporto complicato dal punto di vista sessuale per questa ragione qua. La sessualità maschile proiettiva, per fortuna fatta così, veloce, la sessualità femminile è lenta, calma. Dico queste cose perché c'è qualcuno che le ha dette molto meglio di me. Lacan, quello che io penso essere uno dei maestri del Novecento, ha detto che il rapporto sessuale non esiste. Che uno dice, come non esiste? Ha ragione Lacan. Non è un rapporto sessuale, è che tu cerchi il tuo godimento, non è un rapporto sessuale. Quando c'è il rapporto sessuale, e se c'è, siamo nel cantico dei cantici. Io per questo cioè, è il cantico dei cantici che indica, giustamente, messo nel canone, loro lo sanno bene, messo nel canone dove non appare la parola Dio, sapete, no? Tutta sta roba qua. E certo, perché cosa c'è di sorprendente nel cantico dei cantici? Cosa c'è? Questa cosa tremenda, che formidabile, che uno dice come sei bella bella mia e quello dice come sei bello bello mio, mi seguite? Le tue gambe sono come, e quello risponde, mi seguite? È l'elogio del corpo ma del corpo dell'altro. Questo è impressionante. È l'elogio del corpo e del corpo dell'altro. In questo senso il rapporto omosessuale è più facile, non so se è chiaro, perché i tempi, per esempio, tra due gay o tra due lesbiche, li sono uguali, mi seguite? Non c'è conflitto. Quindi il rapporto omosessuale, da questo punto di vista, è meglio. Ma proprio perché è meglio, è peggio. Cioè, non è all'altezza della sfida, mi seguite? Della sfida di che cosa? Della relazione. E cioè, che tu aspetti lei. No, non so se è chiaro. Una roba enorme. Si chiamerebbe amore, se esiste, ma anche della parola amore bisognerebbe mettere un... Parola amore, parola giustizia, una multa. Uno dice amore, 10 euro. Per ridurre l'uso della parola amore e anche della parola giustizia. No, ci siamo. Per esempio, il Kama Sutra. Il Kama Sutra, l'Occidente l'ha ridotto alle posizioni. Il Kama Sutra che cos'è? È un libro sacro. E perché è un libro sacro? Tutto il problema che sta alla base del Kama Sutra è nell'aspettare l'altro. Mi seguite? Per cui questa posizione, questa roba, fa così, trattieni, aspetta, rinvia, tutta questa cosa raffinatissima, e fai così, e fai colì, mangia prima, bevi, poi no, che poi sono tutte indicazioni che poi vengono dall'esperienza, e fai questo, aspetta, eccita quella parte, poi quell'altra, e così via. Mi seguite? Proprio per impedire la rottura della relazione. Ora, devo dire, questo è quello che penso io, sempre. In che cosa consiste la forma adulta della sessualità? Per me la forma adulta della sessualità è nel dare il piacere, non nel prenderlo il piacere. O almeno chi ama è l'opposto della prostituzione, grande tema biblico. Grandissimo tema biblico, la prostituzione. Perché nella prostituzione invece è tutto centrato su di te. Mi seguite? È tutto centrato su di te. La condizione adulta, e io spero che voi siate arrivati a questo, la condizione adulta, perché questa è la cosa, è di dare piacere all'altro. Cioè di usare il proprio corpo come oggetto per il piacere dell'altro. Reciproco. Non esiste rapporto sessuale, dice Lacan, esattamente per dire che questa cosa è difficilissima. E diciamo la verità, almeno Lacan dice sempre, almeno statisticamente, Lacan ha ragione. Tu arrivi a casa, sei stanco, molto sesso tra di noi è un sesso di sfogo, di scaricamento delle tensioni, e non è male, per l'amor del cielo, succede. Molto sesso da parte della donna è semplicemente pago un tasso, non so come dire, no? Lo vuoi fare, facciamolo, io non avrei voglia, ma ti voglio bene, facciamolo. È così, e va veramente così, almeno di nascondersi dietro il dito della cosa, eccetera. In questo senso, non so se voi sapete, forte questo, la Caritas l'aveva fatto anche il gruppo Abele, sapete il gruppo Abele ha una Mirta che è la presidentessa, che era la segretaria di Ciotti, Mirta da Prato Chiesa si chiama, è una delle maggiori esperte di tratta delle donne a livello europeo, è una bravissima. Loro hanno fatto delle inchieste sulla prostituzione. Soprattutto a Milano la Caritas l'ha fatta questa, non loro. Qui si emerge che la prostituzione in maggior parte un buon numero di minorenni, adesso ci sono cinesi, rumene e nigeriane, africane, ma questo va bene, niente, ma questo è bello, quello che dico adesso è molto interessante, in cui il rapporto viene pagato mediamente dai 5 agli 8 euro, è una prestazione che dura intorno ai 5, 4, 5 minuti. Cioè, che cos'è questo? Sfogo. E io penso a Dio, penso sempre a Dio lì sopra, che guarda giù, no? Secondo voi, quando Dio vede che un uomo compie un rapporto sessuale intorno a un copertone che sta bruciando ad agosto con le zanzare, con una minorenne che poi le dà 10 euro perché le dà 2 euro di mancia, un rapporto che dura 4 minuti, 5 minuti. Secondo voi Dio cosa fa? Dice, ma non così, non so se è chiaro. Dio dall'alto dice, ma guardate, io ti avevo dato la sessualità perché tu la coltivassi e la custodissi, Genesi 2,15. Tu devi coltivare e tu prendi la cosa e la butti così, mi segui? Non così. Voi pensate che Dio si scandalizzi perché c'è sesso, ma un po' ce l'ha dato lui. Dio si scandalizza per l'uso terribile del sesso, quello lì. Però non è solo con la prostituta, diciamo la verità, è anche tra di noi. Noi non coltiviamo e custodiamo la sessualità. E qui c'è il colpo di genio per me di Dio, che è il terzo punto, perché il colpo di genio di Dio è questo. No, io ci ho sempre pensato a questa cosa e ci ho pensato, ma perché Dio ha fatto che tutta questa roba avvenga attraverso la sessualità? Poteva fare senza. Ma se avesse fatto senza, sarebbe stato un disastro, no? Adesso spiego. Il ragazzo, 12 anni, 11 anni, 12 anni, quali sono i suoi fondamenti? I suoi fondamenti sono la mamma, la pizza, la Champions. Giusto? I maschi qua, no? C'è qualcos'altro, no? Tre cose stabili e sicure. A un certo momento Dio, che sapeva questa roba qua, dice, come facciamo? Come possiamo fare? Dice, va, faccio così, gli do l'ormone. E l'ormone fa sì che per un certo periodo, che dura poco però, che uno si accorge che la compagna di banco di fronte ha un bel fondo schiena. La compagna di banco il fondo schiena l'ha sempre avuto. Ma tu quando l'hai visto? Cioè, certo, la mamma e la pizza. A un certo momento però l'ormone mistero. Volevo scriverlo questo articolo e l'ho intitolato così, il titolo è sicuro. È la profezia dell'ormone. Nell'ormone c'è una profezia, perché nell'ormone la profezia è guardala. Mi seguite? Noi cosa succede poi? Succede questo, che quando l'ormone cala, tu ritorni alla mamma, la pizza e la Champions. Cioè, non capisci niente. No, quello che dice Gesù a Bellissimo, Gesù la critica che fa qual è? Ma cavolo, ma voi leggete, non capite niente. Adema, non so, dappertutto, ma voi leggete, leggete, non capite niente, che è interessante. Ma come, ti ha dato l'ormone? Una roba strana, in fondo cosa c'è in un fondo schiena, in un seno, cosa c'è? Niente, eppure, no, no? Così, per un po', no? Tu segui questa roba anche a volte in modo paradossale, dopo finisce, che finisce in fretta, no? Per un intelligente già 17-18 anni ha capito che è sopravvalutata quella cosa lì. È 3 più 1, la quarta è sopravvalutata, no? Dopo un po' tu dici, ma no, restiamo ai 3. Mi seguite? Ci siamo. Ora, tutta sta roba è esattamente il terzo livello. Cioè, il terzo livello, cioè quello della. Per me la questione della fecondità legata alla sessualità e all'amore non è legato alla fertilità. Mi seguite? C'è una fecondità nella sessualità che non coincide con la fertilità. Questo è un punto importante. Per cui si può essere sterili e fecondi. No, ci siamo? Si può essere invece generativi e sterili. Mi seguite? Appunto, cosa che qui apre un universo enorme, però molto interessante, sarebbero altri temi da affrontare, rispetto al problema padre-madre o il problema sposo-sposa. Voi sapete che Zapatero in Francia, quando c'era Zapatero, 10 anni fa, ha tolto dal linguaggio della burocrazia la parola padre-madre. E ha fatto bene, padre-madre è complicato come parole, sono parole complicate, perché padre-madre non è che tu sei madre perché generi. Mi seguite? Tu puoi generare senza essere madre. Tu puoi mettere incinta una donna senza essere padre. E Zapatero dice, la parola padre e madre è piena di, appunto, di umano, di affetti, di robe strane, no? Togliamole. Genitore 1, genitore 2. Sposo. Sposo, sposa, enorme. Chi è lo sposo e chi è la sposa? Perché quando tua moglie invecchia e quando tu invecchi e quando magari a un certo momento non ci sarà più attrazione sessuale, non c'è più, cosa fai? Tu la cambi? Sì, no. Cioè, cosa fai? Cambi? Cioè non segui la profezia, no? Cioè la cosa finisce, mi seguite? E guardate che può finire in modo spiritoso e in modo drammatico. Perché è chiaro che a una donna che gli tirano via l'utero o il seno, questo ha dei problemi poi sull'attività sessuale. Cioè nel senso che l'ormone non c'è più desiderio sessuale. O cose ancora peggio. Nell'Ulisse di Joyce, io cito sempre questo, nell'Ulisse di Joyce, Leopold e Molly, lei ha 33 anni, non sapete Ulisse di Joyce, è la descrizione di una giornata, loro tradiscono, tutti e due tradiscono, lui tradisce lei tradisce lui, ma lei dice che il marito non l'abbraccia più, 33 anni, è freddo, non l'abbraccia più. E loro non hanno più rapporti sessuali. Perché non hanno più rapporti sessuali? Perché è morto Rudy, il figlio di 11 giorni. E quando ti muore il figlio, mi seguite? È meglio che ti portino via l'utero. Se lì c'è qualche speranza, ma quando ti muore il figlio, tu allunghi la mano verso tua moglie e c'è il fantasma del figlio. Mi seguite? Cioè ci sono tante ragioni per cui a un certo momento il desiderio può naturare. Allora, è questa la questione che rende questo argomento così affascinante e così complicato. Qui non bisogna avere paure, non bisognerebbe aver vergogna. E io penso nel rapporto con l'altra persona, marito, fidanzato, ma che vergogna, su che cosa c'è vergogna? Bisognerebbe che la sessualità diventasse oggetto di parola tra noi due. Senti, mettiti così, fai così, ma cosa c'è di male in questo? Cosa c'è di male in questo? Bisogna coltivare e custodire, così come il mangiare, è uguale. Bisogna mangiare bene, apparecchiando bene. Il sesso va fatto bene. Difficilissimo però, è difficilissimo soprattutto in una situazione come questa, in cui i ritmi lavorativi sono impressionanti, in cui i problemi sono tantissimi, in cui i giovani non hanno la casa, non hanno il lavoro, si sposano a 35 anni, è un pasticcio, mi seguite? Quindi su questo ci sono mille ragioni per. A mio avviso, appunto, invece questa è forse una delle grandi carte che Dio ha giocato. Cioè, una delle grandi carte che Dio ha giocato in questa partita con l'uomo, per me è la sessualità come strada di apertura all'altro e di un'apertura bella, non un'apertura finta. Dico un'apertura bella. Un mio amico una volta mi raccontò questo. Tra l'altro questo poi l'ho visto anche in un film che era interessante. Mi raccontò questo. Una volta dice che era andata in vacanza con una sua amica, 35-40 anni, e a un certo momento l'amica fa la doccia, quindi passa a un certo momento così, e lei sapeva che aveva avuto il tumore al seno e gli avevano tolto il seno, era ancora senza mettergli la protesi, adesso ho visto a dire. Dice che lei, nel tempo che la sua amica dalla doccia andava nella camera, ha visto. E dice: Silvano, ti assicuro, un'impressione totale, cioè un blocco totale, cioè una ferita, fra l'altro il seno, cioè qualcosa che l'uomo accarezza, tocca, bacia, no? E dice, chissà, e io pensavo mentre diceva questo, pensavo il marito, ma il marito lo vedrà, ad un tempo vedrà e non vedrà, mi seguite? Non gliene importerà nulla, non so se è chiaro, che per me è il concetto di intimità. L'intimità è una roba pazzesca, ma l'intimità è questa, l'intimità è che io ti vedo nuda quando hai 18 anni e il tuo seno è turgido, gonfio, e poi ti vedo magari allo stesso nuda quando tu ne hai 70 di anni e magari anch'io che adesso faccio così, mi seguite? Chiaro la questione? Tema dell'intimità. Quindi la sessualità è legata all'intimità, alla relazione, al sentirsi se stesso bello, sentirsi al fallo, capite tutta questa roba? E tutto questo intrecciato che continua a sbandare, che si complica, che si corrompe, capite? Che si corrompe. Va bene, basta. No, basta io. Grazie. Una volta ero nel reparto neurologia da una mia amica e c'era una signora, una bella donna, io vedevo solo il volto, ho avuto un 40 anni. E allora, mentre ero lì così, allora la signora mi fa: senta, scusi, mi fa un favore? E io dico: beh, certo. Io pensavo l'acqua. Dice: guardi, nell'ultimo cassetto, lei era sempre con la coperta così, questa per me è una delle prove dell'esistenza di Dio. Dice: nell'ultimo cassetto c'è il rossetto, me lo può prendere per favore? Prendo il rossetto e lui dice: scusi, dopo mi dice un'ultima cosa, me lo può mettere? Io ho detto: signora, io glielo metto, ma non essendo io pratico di solito non me lo metto. No, io poi, va bene, che poi voi fa come fate voi, quindi ve lo sistemate, no? Allora dico: io provo, lei ha capito, no? E mi dice: no, sa perché? Perché io sono ammalata di una malattia del Parkinson e appena tendo un muscolo inizio a tremare e tra un po' arriva mio marito. Poi è arrivato il marito con un figlio di 15 anni, ma io poi essendo un maschio, i maschi sono, pensano sempre alle schifezze, giusto? Per fortuna, perché le femmine non ci pensano mai. Allora noi pensiamo, ci pensiamo anche per voi, cercando di raggiungere una media per poter tirare avanti, Però pensavo, sì, vabbè, il rossetto, ma come faranno l'amore? Forse non lo faranno, non so se è chiaro. Il corpo lì, no? O faranno qualche cosa, in un certo modo, bellissimo. Per esempio l'intimità cosa vuol dire per una coppia così, di cui uno per un problema non può, pensate adesso non voglio entrare in sta cosa, ma c'hanno soltanto i paralitici, quelle robe lì, no? E lì l'inventiva bella per raggiungere l'intimità in situazioni strane, capito? Bellissimo. Che è l'opposto dei film che ci circolano oggi. Avete visto come fanno il sesso dei film oggi? Bellissimo. Cioè io ti prendo, ti strappo il reggiseno e gli slip, quindi un costo altissimo. Una pratica che uno dice, uno gli viene domani e dire, ma senti, aspetta, me ne tolgo. Sempre questa idea del no, e poi ti prendo, no, sempre tutto così. Che è l'opposto esattamente, no? Invece uno che magari al marito, no? Che dice, un attimo, aspetta, bellissimo. Cosa fanno due sposi? Sono robe commoventi, commoventi. Se due sposi minimamente si vogliono bene, che cosa fanno sono cose commoventi. È questa roba qui,
appunto legando un po' a questo, un po' di tempo fa c'era questo festival della fotografia etica Lodi, una mostra era su questa figlia che seguiva i genitori nel loro ultimo anno di vita, entrambi affetti da tumore. E c'era appunto tra le foto c'erano i due, appunto vedeva la parte sopra nudi, lei appunto con l'operazione per cui mancanza del seno, entrambi senza capelli, abbracciati, e mi veniva proprio da fare questa riflessione appunto della, che era un'immagine appunto con una sensualità molto, veramente molto diversa da quella che siamo abituati e che ci mostra il cinema, la pubblicità. E appunto credo che sia un'epoca in cui invece l'estetica, il corpo giovane, sano, è molto, molto mostrato, mentre viene nascosto il corpo malato, il corpo... E niente, volevo chiedere un po' una riflessione su questo e come secondo lei questa cultura del corpo sano, del corpo bello, del corpo giovane, influisce poi nella rottura dei rapporti, nell'instabilità, anche la riuscire a portare avanti delle relazioni quando l'aspetto estetico, l'aspetto del piacere anche estetico viene meno.
Sì, sì. No, guarda, questo è bello, grazie, la domanda è bellissima. È quella che io chiamo la cultura del filetto. Io chiamo la cultura del filetto. Allora, la cultura del filetto è questa, è l'idea che la mucca sia fatta solo di filetto. Allora, solo di filetto. Allora, tutti vanno lì in filetto, giusto? Allora, questo cosa ti porta? Porta due cose tremende, la cultura del filetto, che tu tendi a buttare via tutto il resto, ma soprattutto ti perdi la grandezza che c'è nella trippa. Non so se è chiaro. Il filetto è lei a 18-20 anni e tu a 18-20 anni con un'erezione pronta, frequente. Beh, no? Ma poi non è così la vita è un mistero. Allora, non c'è qualcosa di enorme a 40 o 50 anni, in cui magari bisogna invece aspettare un po', aiutarsi, attendere, o no? Non so se è chiaro. Cioè, l'idea di intimità è talmente grande e profonda che non può essere risolta e ridotta a quando tu hai 20 anni e lei anche. C'è un'intimità nella malattia, c'è un'intimità bella, cioè, ma molto, molto profonda nell'handicap, nel fallimento, che non è soltanto di quelli sulle rotelle, forse può essere anche tu, cioè, ripeto, adesso non voglio entrare, ma nel senso che ci sono vari problemi, lo sappiamo, nessuno di noi è perfetto, non tutto funziona, per quello che giustamente uno dice, figurati se io devo aspettare che tu abbia un'erezione, io vado lì, no? Magari il tuo seme non è neanche così buono, io invece pago, però mi seguo il seme buono, no? Adesso questa è la cultura. Allora, questa cosa è violenta in questo senso, perché riduce tutto al filetto, no? Tutto fine. E si perde qualche cosa di enorme, perché si perde, è vero che il filetto è molto buono, ma è molto buono la trippa. Io ricordo una roba stupida, ma no, per dire, si parla del cibo e via dicendo, che una volta intervistarono un grandissimo chef e gli dissero, ma sa lei cosa mangia? Perché poi sai, mentre cucini... No? E lui dice che spesso quella che lui mangiava alla fine della giornata era di fermarsi un attimo da solo, diceva lì in cucina, e faceva un uovo al tegamino con un bicchiere di vino. È bellissimo. L'uovo al tegamino ha una sua magnificenza. Non puoi mangiare tutti i giorni il patè o la fagianella ripiena di castagne, che è squisita. Ma non puoi mangiare quella, a volte hai bisogno di mangiare la patata lessa, il riso lessato, bellissimo, bellissimo, l'uovo al tegamino, ecco. Quindi a volte non c'è bisogno del Kama Sutra, a volte basta un bacio, bello, cioè, con tua moglie o con tuo marito, è bellissimo. Io trovo che questa cosa qui sia bellissima. E devo dire una roba che peraltro è una cosa. Io dico che quando un uomo o una donna a qualsiasi età non sente più il bisogno di toccare è un segno pessimo. È un segno pessimo. E tua moglie hai voglia di toccarla. Certo, la tocchi in modo diverso da come la toccavi in macchina sotto il pino a Posillipo. Però la devi toccare, se non la tocchi è un disastro. No, è in questo senso qua.
Parlando di handicap, io premessa sono specializzata in ginecologia ostetricia qui a Tutti, dove vedo quotidianamente donne di menopausa, età 48-54, con una gravidanza, e quindi ovodonazione o embriodonazione, a cui ogni tanto si scappa, mi raccomando signora non abbia rapporti perché può essere, e dice, ma che problema c'è, non mica ce l'ho io.
Certo.
E quindi su questo sono d'accordissimo, quello che dicevi all'inizio, no? Facendo l'esempio di questi figli in provetta, del fatto che adesso di cosa abbia portato. Mi rimane però dentro, essendo forse io donna, mi sarebbe piaciuto in questo senso avere un te donna di campo che parlasse e dicesse le cose comunque che ti hai detto che c'entrano, però anche un te donna che forse ci sarebbe stato bene. Mi rimane però una grande domanda sulle coppie appunto che non possono concepire, magari anche per dei motivi proprio strutturali, cioè che sono minori, perché la maggior parte dei casi dopo 10 anni viene fuori il figlio che non potevi avere, perché in realtà lo puoi avere, però ci sono proprio dei casi strutturali in cui c'è una necessità. E quindi vedo un po' l'handicap, però non hai l'utero, oppure cioè, in questo senso qua. E così come tu prima descrivevi il fallo per l'uomo, secondo me la gravidanza nella donna può avere un senso di essere, cioè di esprimere quello che la donna è. E io mi chiedo, in queste coppie, l'avere una formazione assistita, come può essere, cioè, come può essere, e io chiedo anche, non so, a nome della Chiesa, però...
No, io sono... No, della Chiesa, nessuno dei due. No, io dico, allora, ascolta, perché queste cose sono, queste sono cose importanti. La vita è misteriosa anche perché la vita ha delle cose strane, inspiegabili. Ed è inspiegabile proprio questa cosa qua. Perché una donna non ha l'utero? E perché il seme di quell'uomo lì è sterile? Questa è stata la grande obiezione che l'uomo ha sempre rivolto a Dio, il male dell'innocente. Perché quello lì che non ha fatto niente in Africa nasce che ha già la DS? Ci siamo? Io sai che di fronte a questo io non so cosa dire. E secondo me non bisogna dire niente. È un mistero del perché quella donna lì non può avere figli. E non li potrà mai avere. Io di cosa dico però? Che adesso la dico con questa formula, che il male dell'innocente non deve mai giustificare il male all'innocente. Cioè, che l'esperienza di questa ferita, di questa cosa, non deve giustificare allora ad ogni costo. Questo per me è il punto. Posso dire in termini forse un po' più semplici. Che neanche l'ingiustizia subita è una giustificazione per compiere il male. L'ingiustizia subita te la becchi, perché a te o a me è un mistero. Se c'è Dio, un giorno qualcosa dovrà pur dire del perché quel bambino nasce con l'AIDS che non ha fatto niente, o perché quel bambino lì. Adesso ti dico, due miei amici, vengo sulla tua linea, due miei amici non riescono ad avere figli. Allora fanno tutte le analisi, come spesso voi dite, è tutto a posto, però non vengono figli. Vabbè. Allora, a un certo momento il medico gli ha detto questa cosa, dice, sentite, è tutto a posto, però devo farvi una proposta. Dobbiamo programmare i rapporti. La questione, adesso lo dico a te, che se mai l'ovulazione, è l'acidità, è il cavolo di te, no, voi siete complicate, ma no. Cioè invece capito, andare lì tu metti un coso, ti esce una roba, invece niente. Vabbè. Allora dice, dobbiamo per beccare, mi segui? E iniziamo, poi i rapporti devono essere non troppo distanti, del seme, non troppo ravvicinati, se no il seme si indebolisce. Allora tutto una roba, gli orari, le robe, benissimo. Vabbè, dopo 3-4 mesi io li incontro, dico allora, dice no, niente. Il bambino non è venuto. Ah, e cosa fate? Dice no, però abbiamo smesso, perché ci siamo accorti che stava distruggendo la nostra relazione. Magnifico. Ecco, è questo, no? Cioè questo, non ad ogni costo. Bisogna dirlo, devi dirlo, il figlio non è un diritto. Oh, non ad ogni costo, perché se lo vorrai ad ogni costo, alla fine lo avrai e ti verrà fuori un mostro. È una favola, una fiaba meravigliosa dei fratelli Grimm, Pierino Porcospino si intitola, ed è la storia non citata, è la storia di un re che non ha un figlio. e a un certo momento, quindi il re, il patrimonio, e a un certo momento dice: ma voglio un figlio, a chi lascio lì? Avesse pure la faccia di porcospino. E gli nasce un figlio con la faccia di porcospino, cioè, fra l'altro interessante, con la testa, non il corpo di porcospino. La fiaba è sottilissima, no? La testa di porcospino. Allora, per esempio, per dire, nessuno sa, qui veramente nessuno sa niente, la Chiesa, non è che la Chiesa ha tante colpe, ma poverette, fatta di uomini, non è che la Chiesa che non lo sa nessuno, non lo sappiamo noi. Per esempio, nessuno sa come si svilupperà l'Edipo per un bambino che è nato da una provetta. Perché capisci che se tu sei nato, adesso, tu sei nato da un atto di violenza, tu il padre ce l'hai. È quel collega di tua mamma che adesso, no? Che ha violentato tua mamma. Ma quando tu il figlio l'hai fatto a 58 anni, 54?
Questo, cioè, io no. Il fatto, lui assieme, lei assieme, cioè lei ha...
No, ma guarda, io avrei da dire, cioè, lo ripeto, non ad ogni costo. Cioè, bisogna fare, anche perché poi queste cose costano, c'è bisogno di qui, c'è bisogno di là. Allora, bisogna vedere. Nella situazione migliore, diciamo, bisogna vedere, non ad ogni costo. Perché capisci che il problema è che se tu, no, beh, no, tu no, faccio io. E io dico, no, vorrei avere un bel seno, no? Allora, dove fai il seno? E poi e ti fai qui e ti fai di là. Cioè, bisogna accettare di non avere il bel seno. Cioè, bisogna accettare, è quel tema lì, cioè, bisogna, capito? Non è... È chiaro che poi, cioè, se poi tu lo trasformi in una tua mania, che senza il figlio la tua vita non ha senso.
No, no, ma cioè, in questo senso Dio lo può davvero adottare. Cioè,
per esempio, quindi, per esempio, quindi, anche se non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa, però è proprio quando prima parlavi del padre, secondo me, nella
sì,
donna...
Sì, certo, bisogna però accettare come quello che deve accettare, no, no, certo, come un uomo che deve accettare, per esempio, a un certo punto deve accettare l'impotenza. Cioè, perché veramente è insensata la questione che tu ti metti e prendi la Viagra e prendi il peperoncino e fai le cose, cioè, capito? E purtroppo queste robe qui accadono a volte non a un settantenne, accadono a un quarantenne. Allora, la casistica è infinita, bisogna lavorare con intelligenza e via dicendo. Però per me i limiti di cose sono questi. Il figlio non è un diritto, non ad ogni costo. Voi sapete che se uno di voi o uno di noi decide di fidanzarsi, se decidi di fidanzarti, tu vai incontro alla tua fine, no? Non so se è chiaro. Non ci si decide di fidanzarsi, ci si fidanza. Non so se è chiaro. Cioè, non è che tu decidi, stamattina mi voglio innamorare. Perché se tu inizi a dire stamattina mi voglio innamorare, poi ti innamori con quello che ti capita, no? Cioè, vai incontro alla tua fine. È pazzesca sta cosa qua. Quindi bisogna accettare che uno non è Mozart. Non sono Mozart, non sono Joyce.
Quel metodo lì ti fa diventare che non avere rapporto
con la scuola. No, immagino, certo.
E lì è, secondo me, appunto.
E certo.
Lo
che è. No, no, certo, certo.
Tu hai introdotto il tema, piuttosto, credo, scottante dalla nostra cultura del limite, dell'accettazione del limite e del trovare, del poter trovare la gioia, la soddisfazione e il godimento dell'identità che ti è stata data, con la prima o la quarta, con
certo.
Il fallo di una dimensione piuttosto che di un'altra,
certo.
Mi sembra. Quanto a tuo avviso si stanno facendo dei passi a livello culturale in un progresso di accettazione del limite quanto no.
No, guarda, no, sì, guarda, è interessante perché, quello che diceva lei, la riflessione, per quello ragazzi dovete leggere, dovete studiare, la riflessione, la Chiesa deve ricominciare a pensare, dico la Chiesa, ma se, la Chiesa, no adesso viene lui perché, poi non c'ho tempo, deve ricominciare a pensare, perché queste cose sono state, gli studiosi le dicono, per esempio la psicologia, la psicoanalisi, ma tantissimo. La difesa del soggetto, io questo l'ho anche scritto, la difesa del soggetto, dell'idea di soggetto, di uomo, nel Novecento è stata fatta dalla psicoanalisi, né dalla filosofia né dalla teologia. Gli psicologi su questo sono assolutamente, assolutamente, ma lo sanno senza dubbio, che bisogna accettare il limite, che a volte appunto una vita così no, che tu pensi di puntare lì, invece punta lì e poi ti accorgi che lì era meglio di lì e via dicendo. Questo il pensiero c'è, non è che mancano i testi. È vero che la cultura, diciamo, mass media, quelle robe lì, no, è tutto sull'altro lato. Tutto. Quindi la battaglia è tremenda. Quando io sento che Conte, l'allenatore della Juventus, della Nazionale, adesso, in un'intervista, Conte dice che lui nel suo DNA non ha la parola sconfitta, capito? Te cadono le braccia, no? E tutta l'educazione che tu fai ai tuoi figli è questa, che la sconfitta ci sarà, e non è uno scandalo, è una condizione. La sconfitta è una condizione, non un'obiezione, no? E vai a combattere con Conte, che è affascinante. Quando la Jolie si svuota, la Jolie si è svuotata, dell'utero, si è svuotata del seno. La Jolie, bella donna, per, diciamo, l'immaginario maschile, bla 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 bla, una donna che adesso tu la sai che la cammina al seno tutto, ed è dentro e vuota, no? Per la cosa del tumore, perché geneticamente ti manca il respiro, no? Questa si è tolta due seni, non ha il tumore. Se l'è tolti prima, si è tolta l'utero prima, si è fatta togliere l'utero prima. E tu combatti con la Jolie, la ragazza, dicono, no? Quando Jodie Foster dedica il suo Oscar che prende alla compagna e alla figlia che ha avuto, perché la Jodie Foster è lesbica, alla figlia avuta in provetta, no? E uno dice, ma che bello, no? Dov'è il problema? Cioè, tutta una certa cultura va in tutt'altra linea. Però noi, ma questo forse c'è sempre stato. Noi cos'è che dobbiamo fare, secondo me? Cos'è che la Chiesa cosa deve fare? Inizia a pensare, a utilizzare, a ridire, senza continuare a dire la famiglia, cellula naturale della società. Ma va, quel paese! E senza continuare ad avere questa visione idilliaca dell'amore, io e te, che ci amiamo e facciamo sesso tutte le settimane con delle scintille che escono. Ma che visione è? Siamo passati da una roba che dire è brutto, è schifoso non dirlo, a una visione edulcorata. Non è così. La psicologia, gli studi lo dicono tranquillamente. Questo, fra l'altro, serve molto, perché poi quando tu educhi una coppia adulta, questo non interpreta il fallimento come un'obiezione. Mi segui? Prima o poi tu nella tua vita di coppia fai l'esperienza del fallimento. Ma se la coppia c'è, se invece dici oh mamma mia, no? Si inizia a impaurire perché le cose non vanno, perché non tutto sembra. Questa idea di macchina, no? Dice, vuoi avere un amplesso con me? Dice, sì, a che ora facciamo? Facciamo alle 7, va bene, schiaccio, boom, e tutto va. No, non è così. No. In questo senso io non sono pessimista. Cioè, nel senso che i maggiori studiosi dicono queste cose qua. Cioè, l'accettazione del limite, bellissimo, accettazione del limite. Dicono questa cosa dell'ostinazione. La dicono tutti, Freud è tutto su questo. Freud dice che il processo di umanizzazione inizia con un divieto. Chi è che l'ha detta sta cosa?
La Bibbia.
La Bibbia. La Bibbia, quel no dell'unico albero. E vi ricordo cosa dice il serpente. Ma è vero che non potete mangiare di nessun albero, un genio, il serpente. Di nessun albero, è chiaro, no, il gioco che fa lui? Di nessun albero. Freud cosa dice? Che il bambino inizia a diventare uomo di fronte al principio di castrazione. Il padre che gli dice, tu non puoi godere di tutto. Non so se è chiaro. Di tua mamma, tu non puoi godere. L'hanno dette da 100 anni però, cioè, non è una cosa di dette, facciamole girare.
Ma posso dire, perché volevo fare una domanda, però ho già risposto con prima, ma va a quel paese, perché ero proprio su quel. Perché uno dei motivi per cui avevamo deciso di affrontare questo tema qui, insomma, era perché, almeno da parte mia, l'anno scorso si sono sposate due coppie di amici che non sono particolarmente credenti, cioè hanno fatto il corso fidanzati sposati in chiesa, ok. E sono andati, convivevano già entrambi, e sono andati al corso fidanzati e hanno avuto degli incontri in cui gli è stato proposto un metodo che non so come si chiama, per programmare i rapporti per non avere figli, cioè il contrario, perché non si può usare la bustina, quindi vabbè. E loro sono tornate da me, che vabbè, sanno che sono credente e tutto, e hanno detto, ma guarda, ma noi siamo rimasti così perché ci hanno detto queste cose, hanno insistito così tanto, e mi hanno detto, ma è veramente così? E io gli ho detto, ma no, cioè... Ho detto, possibile che la Chiesa non sa dire nient'altro rispetto a non dovete usare i preservativi anche, cioè. E quindi, però, ha già risposto lei prima.
No, ma sembra.
Cioè, però è un po' cadono le braccia.
Cadono le braccia.
Tutto quello che c'è da dire,
esatto.
Mi fai l'incontro che devo aspettare la temperatura, il giorno, quelle cose.
No, perché secondo me c'è talmente in gioco, talmente qualcosa di grande in un uomo e una donna. Che si incontrano e mettono su famiglia, poi quando nascono i figli, no? Cioè, si mette in moto una tale cosa che come quello lì che diceva, sai, domani viene il Messia, e quello dice, non so cosa mettermi. L'ultima però, posso, perché poi sennò mia moglie ha proposto.
Cioè, nei miei 54 anni, più di 30 anni di relazione di coppia soddisfacente, grazie a Dio, e grazie a mio marito. Quindi io sinceramente, dopo la visione maschile, esiste l'ormone femminile, cioè questa grande... esiste l'ormone femminile, per cui questo tipo di indicazioni, quando ci capita col gruppo fidanzati, capita di darle... Ma per dire, buttate via le pillole, per favore, perché la pillola la possiamo usare in certi momenti, perché è una violenza verso le donne, verso l'ormone femminile, perché appiattisce tutto. Questo tipo di metodi riconosce che poi sia paternità, maternità responsabile, venga inserito così nei corsi, non è giusto, cioè secondo me culturalmente c'è un grande imbroglio verso le donne, è un grande imbroglio. Come se esistesse solo l'ormone maschile che spinge la relazione. Siccome stiamo parlando di relazione, il buon Dio ci ha fatto così bene che ci spinge l'uno verso l'altra. Quindi la conoscenza del desiderio reciproco per arrivare a una relazione, all'intimità, che è una roba magnifica, magnifica. Quando parlavi dicevi... E sì, a 20 anni eravamo molto più belli, sinceramente, 4 gravidanze mi hanno un po' cambiato. Ma sono sicura che così come agli occhi miei, mio marito ha tutta una serie di altre caratteristiche, ma che non conoscevo, che non aveva 20 anni. Cioè, mi dispiace dirlo, adesso la sessualità che potete vivere è una piccola parte di quella che potete vivere se riuscite ad avere una buona vita di coppia per 20-25 anni, perché ti sorbisci il quotidiano, perché ti gestisci il fallimento, perché ti vuoi bene comunque, perché quando lui arriva stanco a casa hai voglia che sia felice, cioè gli vuoi bene e viceversa. Questa roba qua, siete giovani, dovete costruirvela, coltivarla e dare il tempo. Ci vuole tempo, questo concetto del coltivare rispetto al tutto subito. Non si può sposarsi, vivere una vita di coppia con il tutto subito, perché si perde la trippa che forse
è
questa relazione profonda. Cioè quando dal godimento di ognuno dei due, che sembra quasi che dici ah, questa volta ce l'abbiamo fatta, eravamo veramente insieme, all'essere insieme, all'arrivarci insieme, ci va la fatica di tutti i giorni. Però è talmente alto quel momento ed è talmente fuori dal quotidiano, è una relazione, cioè ci va dentro tutto, ci va il successo, ci vanno i figli, ci va tutto in quel momento ed è un po', però succede ogni tanto. Ma dà l'idea di un dono grande, ecco, questo mi sembra importante. Quindi non sottovalutate, per favore, i ginecologi secondo me lo sottovalutano troppo, l'ormone, perché l'ormone femminile esiste solo per i ginecologi, in generale, sono un medico, quindi mi permetto, per i ginecologi quando non resta incinta. Cioè fino ad allora potevamo appiattirla, pillola, micropillola, anello, appiattiamo tutto, è come se agli uomini gli abbassassero l'ormone perennemente. Ma questa è una violenza culturale grossissima, perché noi abbiamo tempo di avere figli, allora usiamo un buon profilattico, tutte le coppie del mondo stabili imparano a fare la pace con questa storia. L'importante è che manteniamo i tempi, ci ascoltiamo, perché è tutto un momento di ascolto. Quindi l'ormone femminile esiste. Siccome c'era questa cosa
forte, il fallo, maschio,
c'è la gravidanza dove vi battiamo.
Lo so.
E proprio non ci arriviamo.
Non ci arriviamo. Allora se vivo.
Il vasco
fallico.
Combattere anche se...